al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
C'è qualcosa di strano nella passeggiata lungo le viuzze del centro storico di Mirandola. Qualcosa di sinistro. Saranno le macerie o le crepe che si vedono ancora qua e là. Oppure saranno le transenne e i ponteggi piazzati ovunque a ricordare pericoli di crolli. Quando gli occhi planano su quel che resta del Duomo, tutto diventa più chiaro. È il silenzio quel qualcosa di strano. Un silenzio irreale che fa risuonare il rumore dei passi nell'aria come fossimo in una stanza vuota. Visto dai piedi della chiesa sventrata di San Francesco o dai mille portoni rinforzati con travi di legno, il cuore di Mirandola è un'enorme stanza vuota. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un ringraziamento a Silvio Anelli che è in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Vi abbiamo letto alcune righe tratte da un articolo apparso oggi sul Corriere della Sera, dedicato alla ricostruzione nelle zone dell'Emilia colpite dal terremoto, dalle due terribili scosse del maggio scorso. Non solo l'Emilia, anche altre regioni del nord Italia colpite da quelle terribili scosse, da quel sisma. E oggi, quattro mesi dopo, ci si interroga davvero che ne è della ricostruzione. Qual è la vita in quei centri come Mirandola in provincia di Modena, i centri storici, le tendopoli che sono ancora in funzione, le difficoltà delle imprese. Cerchiamo di tracciare un po', adesso che la stagione è ripartita con la riapertura delle scuole, con la voglia di tornare alla normalità e il freddo inizia a farsi sentire, cerchiamo di tracciare un bilancio di quanto sta accadendo in quella regione. Ringraziamo molto perché in linea con noi Sua Eccellenza Monsignor Antonio Lanfranchi, arcivescovo di Modena Nonantola, che ci aiuta in questo compito. Eccellenza, buon pomeriggio, grazie.
Buon pomeriggio anche a voi.
Ecco, so che lei, come altri vescovi della zona, è molto attento, vicino alla popolazione in questi mesi del dopo terremoto. Qual è la situazione?
Sì, proprio ieri pomeriggio l'ho trascorso con i consigli pastorali della zona a Finale Emilia, dove abbiamo cercato di programmare insieme la pastorale che non può essere più come prima, perché un conto è poter fare il catechismo in aule ben arredate eccetera, un conto è fare a meno di tante strutture, quindi cambia molto la pastorale. Beh, devo dire che la situazione rispetto ad esempio a giugno, anche a luglio, è molto cambiata. Cioè, quando si andava lì proprio nel subito terremoto, indubbiamente si notava, si toccava con mano anche un clima un po' di desolazione, di paura. Adesso sono evidenti i segni di speranza della ricostruzione. Ecco, per fare riferimento proprio a Finale Emilia, dove mi trovavo ieri pomeriggio, sta per essere ultimata una scuola materna parrocchiale che ospiterà 240 bambini, frutto delle offerte di privati. È una struttura molto bella, un segno di speranza, così come si sta lavorando alacremente anche in particolare per una struttura chiamata del seminario, perché prima c'erano i chierici della congregazione di Don Orione, adesso è della parrocchia, per rendere fruibile la chiesa. È stato messo in sicurezza il campanile, anche questa sarà aperta al pubblico presto, così come la chiesa di San Bartolomeo. Quindi la comunità verrà ad appropriarsi di queste strutture fondamentali, ma questi segni della ricostruzione sono evidenti in ogni comunità. E accanto a questo vorrei sottolineare però quell'altra componente pure fondamentale, che risponde al bisogno di relazioni. Ecco, ieri a finale erano presenti anche rappresentanti delle diocesi o delle regioni gemellate con noi, con queste comunità. E credo che l'aiuto che i gemellaggi possono dare sia non solo nell'ordine economico, ma proprio nell'ordine delle relazioni che esprimono vicinanza, esprimono aiuto concreto, perché le ferite ci sono, magari emergono più che all'inizio, no? E le ferite possono essere lenite anche semplicemente con lo constatare che le persone sono, gli altri sono vicini, gli altri sono nel, ti portano nel cuore e ti danno quell'aiuto che sono in grado di offrirti. Quindi procediamo un po' in queste due direzioni.
Ecco, Monsignor Lanfranchi, si parla di ancora 3.000 sfollati nelle tendopoli e il freddo comincia a farsi sentire. Com'è lo stato d'animo della popolazione?
Ecco, questo sinceramente non l'ho presente perché c'è l'impegno proprio a chiudere al più presto anche, no? Queste tendopoli. Ieri l'altro ne è stata chiusa una che era gestita dai Cavalieri di Malta, l'Ordine di Malta, a buon porto, altre si stanno chiudendo in questi giorni e quindi si cerca di, molti sono ritornati nelle loro case oppure in appartamenti o in strutture date da amici, altri sono in alberghi, si tenta di far arrivare proprio con il freddo che comincia a farsi sentire, ad avere un alloggio più confortevole, perché indubbiamente nelle tende col freddo i disagi aumentano. Ecco, quindi io spero che si possa realizzare presto. I più svantaggiati in questo indubbiamente sono quelli che possiamo considerare gli extracomunitari, o la gente che proviene da altri paesi in cerca di lavoro e che non hanno la possibilità, no, immediata, proprio di tanti aiuti che la popolazione che era sul luogo ha potuto avere.
Ecco, c'è un po' la preoccupazione che il ritardo nella ricostruzione, che ovviamente richiede tempo, o i ritardi anche nell'arrivo dei finanziamenti per motivi burocratici possano far subentrare anche un po' di scoraggiamento, e questo dal punto di vista pastorale penso per voi un elemento importante.
Sì, la preoccupazione c'è, un po' chiaramente si scontrano anche due desideri, cioè quello della popolazione che vorrebbe far presto e gli aiuti che magari stentano ad arrivare proprio anche a causa di una certa burocrazia, però non vorrei demonizzare proprio le strutture in questo senso, perché ho visto anche il gran lavoro a cui si sono sottoposti i vigili del fuoco, la protezione civile, che indubbiamente ha richiesto anche per loro un supplemento di impegno e anche di generosità. Ecco, non vorrei che si gettasse una cattiva luce proprio su questi, ma indubbiamente un po' tutte le pratiche burocratiche e quindi una certa lentezza si fa sentire, ecco, in alcuni luoghi.
Grazie davvero Monsignor Lanfranchi per questo reportage anche proprio dalle zone terremotate, buon proseguimento anche del suo lavoro, so che è impegnato in queste ore nel Consiglio Episcopale Permanente, grazie Eccellenza.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a Monsignor Antonio Lanfranchi, arcivescovo di Modena Nonantola, che ci ha dato dal punto di vista pastorale come vescovo appunto il suo punto di vista su questo questi mesi difficili che stanno attraversando le comunità di fedeli della zona dell'Emilia, colpite dal terremoto del maggio scorso. Ovviamente stiamo parlando di una zona importantissima dal punto di vista industriale per tutto il paese. L'Emilia produce l'1,5% del PIL, ma in generale possiamo parlare di zone che rappresentano il 2,5% del prodotto interno lordo italiano. Sappiamo i grandissimi sforzi fatti da tanti in quelle regioni per ripartire subito, per reagire subito al sisma anche dal punto di vista lavorativo e industriale. Vediamo qual è la situazione ormai a 4 mesi dal terremoto. Ringrazio molto Giovanni Messori, direttore della Confindustria di Modena, che è in linea con noi.
Buongiorno.
Ben trovato, buon pomeriggio. Ecco, noi abbiamo preso spunto da alcuni articoli apparsi oggi sulla stampa italiana che danno un quadro piuttosto drammatico del dopo terremoto, con i centri storici chiusi, le difficoltà delle imprese e soprattutto i finanziamenti, i 9 miliardi in tutto stanziati più i 670 milioni di euro dell'Unione Europea che arrivano davvero col contagocce o non arrivano. A che punto è dal punto di vista industriale la zona colpita dalle scosse del maggio scorso?
Dunque, guardi, la situazione è complicata perché il disastro è stato enorme e tantissime migliaia sono state le imprese che hanno avuto danni strutturali. Il dato più significativo è che la produzione non si è fermata quasi mai. E oggi chi ha potuto ha già ripreso l'attività da settimane, magari non al 100%, ma in forme abbastanza importanti. Attendiamo come il pane l'ordinanza del commissario straordinario che dovrebbe uscire a fine di questa settimana e che detterà le regole per avere i contributi a fondo perduto per le imprese e per le attività produttive. È lo strumento legislativo fondamentale anche per programmare, cioè anche chi è riuscito ad avere la forza di iniziare i primi investimenti con mezzi propri ha bisogno di capire, di sapere con precisione quale sarà l'aiuto dello Stato, perché il disastro è talmente imponente che anche con tutta la buona volontà da soli non possiamo farcela. I problemi, ripeto, sono complicatissimi, ma il fattore tempo è determinante, quindi speriamo che questa sia la settimana buona e dalla prossima possiamo cominciare a progettare il futuro dei prossimi mesi e la ricostruzione vera e propria, sapendo, avendo certezza di quanto lo Stato corrisponderà poi nei prossimi mesi.
Ecco, possiamo dire, direttore Messori, che davvero anche dalla possibilità che questa zona rinasca dipende in parte anche la rinascita della produzione industriale in Italia, che sta attraversando un momento, come sappiamo, difficilissimo. O è esagerato dirlo?
Ma non so se è esagerato dirlo, ma comunque lei ricordava giustamente che questa piccola zona produceva 1,5% del PIL nazionale. E io sottolineo che tutti i settori merceologici sono presenti e sono all'avanguardia, dal tessile all'abbigliamento, la moda, la meccanica, l'agroalimentare, ma soprattutto i comuni più colpiti sono sede di un settore all'avanguardia nel mondo, cioè il settore del miobenicale, dove vengono costruite le macchine per la dialisi, per la circolazione extracorporea, tutti i dispositivi medici più all'avanguardia nella medicina. Quindi è un settore che ha sempre investito molto nell'innovazione e che fino adesso ha detto che rimarrà in queste terre, in queste zone. Rimarrà in queste terre, in queste zone, se nelle prossime settimane la burocrazia non si metterà di mezzo, perché la voglia di ricostruire è tantissima, ma il mercato non aspetta nessuno e quindi per noi il fattore tempo è decisivo.
Ecco, per concludere, direttore Messori, lei lo diceva, i lavoratori della zona emiliana hanno fatto grandissimi sforzi per non interrompere la produzione industriale anche dopo il terremoto del maggio scorso, sia il polo biomedicale, il settore tessile, le imprese meccaniche hanno fatto enormi sforzi. C'è il rischio davvero che se i ritardi dei finanziamenti, gli sblocchi burocratici a cui lei faceva cenno non arrivassero, potrebbe prevalere la rabbia, il malcontento?
Guardi, il rischio c'è perché ci sono anche, come dire, tanti in giro per l'Europa che propongono delle soluzioni molto più semplici per reimpiantare un'industria, quindi si approfitta anche del momento per portare pezzi di industria in altre zone d'Europa. Ma la volontà degli imprenditori finora è stata ferrea, il rischio c'è, dobbiamo fare presto, le istituzioni devono fare presto, i soldi sulla carta sono abbastanza, come dire, capienti almeno per i primi mesi della ricostruzione. Dobbiamo lavorare a testa bassa e togliere ogni orpello, ogni fermo, ogni cosa per ricostruire. Lei già oggi, se va in quelle zone, vede centinaia e centinaia di gru, imprenditori, commercianti, i cittadini hanno ricominciato con le loro forze, lo Stato non ci può lasciare in mezzo a questo punto, ci deve dare una mano. Noi abbiamo sempre detto lo Stato qui non fa la carità, fa un investimento, perché qui si produceva un punto e mezzo del PIL, si pagavano qualche miliardo di tasse, vogliamo continuare a produrre in un'ottica di ripresa per tutto il paese.
È stato chiarissimo, direttore Messori, buon lavoro, grazie.
Grazie anche a lei.
Giovanni Messori, direttore della Confindustria di Modena, e restiamo proprio nella zona di Modena salutando l'avvocato Andrea Venturini, che è presidente del Consiglio Municipale di Mirandola. Ben trovato, presidente.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Allora, si può parlare di ricostruzione per Mirandola e per i piccoli centri che sono stati proprio colpiti duramente dal terremoto del maggio scorso?
Guardi, io lascio in questo momento le scuole medie di Mirandola, che sono anche la sede provvisoria del municipio, dove oggi i ragazzi hanno iniziato il primo giorno di scuola, oggi 24, mentre già una settimana fa le scuole elementari sono partite e sono partite anche le scuole superiori in tenso strutture. Abbiamo quindi dato il via all'anno scolastico in queste zone grazie anche all'impegno degli insegnanti, primariamente anche degli insegnanti, in tempo giusto, diciamo correttamente, per arrivare a metà ottobre ad avere le strutture provvisorie definitive, quindi le scuole provvisorie che ospiteranno per circa 5.000 studenti della zona di Mirandola, di tutto il comprensorio della Bassa Modenese, le loro attività per quest'anno scolastico nuovo, diciamo.
Ecco, da Cavezzo a Concordia, da Medolla a Finale Emilia, da Camposanto a Cento, l'urgenza del momento sembra dare casa a chi vive ancora nelle tende, si parla di circa 3.000 persone, e poi va pagato il promesso contributo per la sistemazione autonoma a chi si è organizzato per conto proprio. Ecco, questi ritardi potrebbero creare grosse difficoltà, com'è la situazione dal suo punto di vista?
La situazione è questa: noi ad esempio a Milano abbiamo circa 850 persone ancora nelle tende, e quando si parla delle tende si parla delle tendopoli, abbiamo 3 tendopoli ancora attive sulle 5 che inizialmente ospitavano circa 2200 persone. Queste 850 persone stanno nella tendopoli presumibilmente fin verso la fine di ottobre, per poi essere allocati diversamente in attesa dei prefabbricati che dovrebbero arrivare diciamo verso la fine di novembre. Allocati diversamente vuol dire presso strutture alberghiere e presso altre sistemazioni, diciamo, temporanee, logicamente coperte evidentemente, perché non sarà più possibile dalla metà di ottobre che queste persone restino in tenda. Ecco, questo è chiaro, ed è l'impegno dell'amministrazione, dell'impegno dei sindaci, dell'impegno anche del commissario governativo Errani.
Ecco, i sacrifici fatti in questi mesi in qualche modo hanno anche fiaccato la popolazione. C'è il rischio che, appunto, se non arrivino questi finanziamenti, se appunto le persone non riescano ad abbandonare in tempo le tendopoli, possa subentrare scoraggiamento, rabbia, frustrazione?
Ecco, devo dire, fino adesso la popolazione, tutti noi, perché lei parla con una persona che ha cambiato casa perché la casa è inagibile, non ha lo studio legale perché lo studio legale è inagibile, quindi parla, poi siamo tutti terremotati e anche gli amministratori, non è che gli amministratori vivono una situazione privilegiata rispetto ai cittadini, anzi la situazione è caratterizzata da una forte coesione, le persone sono molto seriamente impegnate nella ricostruzione e rispondono positivamente, e c'è, e fino adesso, grande fiducia nelle istituzioni. Io sono fiducioso che i cosiddetti finanziamenti per l'autonoma sistemazione arrivino presto, e questo darà aiuto e di sollievo alla popolazione. È chiaro che nella malgrado ipotesi che ci fossero dei ritardi, questo potrebbe incidere sul morale delle persone, ma io sono fiducioso che la nostra gente saprà sostenere questo impegno, come ha sostenuto l'impegno gravosissimo dei due terremoti che ci hanno investito così duramente.
Dunque siamo con Andrea Venturini, presidente del Consiglio Municipale di Mirandola, una delle zone più colpite proprio dal terremoto, dalle due terribili scosse del maggio scorso. Avvocato Venturini, una battuta per chiudere. Lei ci diceva esercita la professione di avvocato, ovviamente non vuole essere una battuta spiritosa, ma per capire come si fa a fare l'avvocato se uno non ha uno studio dove esercitare.
Diciamo che, approfittando della bella stagione, le panchine
e il cellulare,
gli spazi aperti sono i luoghi in cui incontrare i clienti. Da questo momento in poi potrebbe esserci qualche problema. È chiaro che è una situazione di emergenza, ma noi dobbiamo far fronte a questa situazione, come i cittadini fanno fronte a tante situazioni di difficoltà, come gli imprenditori hanno fatto fronte e stanno facendo fronte a tante situazioni di difficoltà, come gli insegnanti e gli studenti, e aiutandoci assieme, perché questo è un territorio coeso, io voglio sottolineare fortemente coeso, e aiutandoci assieme siamo fiduciosi di riprenderci. La ripresa sarà lunga, difficile, ma non sarà mai interrotta, questo lo posso assicurare.
Una piccola testimonianza, ma molto importante, la sua. Grazie davvero, buon lavoro a tutto il Consiglio Municipale di Mirandola. Grazie.
La ringrazio, arrivederci, buona giornata, buon lavoro.
Dunque, terremoto in Emilia, a che punto è la rinascita, la ricostruzione? Ne abbiamo parlato in questa puntata di Al di là della notizia. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sintonizzati.